Ok, stamattina vorrei parlarvi, portarvi via da qui, portarvi non solo in altro posto, vacanza, sole, cose del genere, ma fuori. A volte la nostra vita sembra un po' arrivato a una strada senza uscita, un po' di routine, non c'è più tanta gioia, si va avanti senza... Però vorrei portarvi con queste parole da parte dell'Apostolo Paolo a guardare oltre e vedere di più, perché ce n'è di più. E voglio dire subito, la nostra vita, quella vita che viviamo, lo viviamo veramente su due livelli, o dovremmo almeno comprendere che c'è due livelli. Non solo questo livello fisico che viviamo, materiale, dove spesso quando non va bene ci lamentiamo per la salute, perché non abbiamo lavoro, perché non c'è soldi, perché il tempo non è bello, o quando va bene siamo contento per queste cose fisiche che vanno nel modo giusto, ci piace, siamo contenti, ma voglio portarvi a guardare oltre. La Bibbia ci aiuta già in questo, perché ci fa capire che tante cose che viviamo qui sul livello fisico sono solo un'ombra di qualcosa. Vi faccio solo alcuni esempi, per esempio nutrirsi. Gesù dice: io sono il pane della vita, ci porta già un po' fuori, no? O poi l'acqua viva che ti seta per sempre. Il latte è il cibo solido. Questi paragoni conosciamo dalla parola, no? Ma hanno da dire qualcosa sul livello spirituale, ma anche il matrimonio stesso, l'essere unito, i due diventano una carne solo, per esempio, raffigura i tre che sono uno. Dio, che sono tre personalità, però diventano uno, sono uno. E poi il nostro matrimonio che viene paragonato, noi come Chiesa che un giorno in quelle nozze meravigliose ci uniremo al Signore, non so come succederà, che cosa sarà, però sarà grandioso. Tutte cose che noi viviamo su un livello fisico ci hanno qualcosa di più. O per esempio tutte le parabole, seminare e raccogliere, cercare e trovare, la lampada e l'occhio, le perle del valore, aspettare i vari operai durante la giornata che ricevono tutto il stesso salario, tutte queste cose che viviamo fisicamente, ma hanno una cosa molto più profonda nel mondo spirituale. Vi do un'altra chicca, questo mi piace tanto, perché non è così ovvio, ma anche un'altra cosa che ci fa vedere che stiamo parlando di due livelli di vita. Avete presente la vita di Davide, il re Davide, no? Un semplice pastorello, poi viene unto re, però c'è già un re, che sembrava buono, poi è diventato cattivo. E poi ci sono due re, contemporaneamente, e poi il re che c'era prima perseguita Davide. Davide c'è alcuni che credono in lui e li seguono, c'è un gruppo che li segue e sono perseguitati. Fino a un certo punto, quando poi Davide fa varie cose, lui è vittorioso, è osannata da alcuni, però poi perseguitato, e poi il primo re Saul viene tolto, e il regno di Davide esplode e diventa meraviglioso, pace per tutti. Avete presente Gesù? Cioè, c'è un principe in questo mondo, ma lui è il re del re. È venuto, c'è un seguito, lui e il suo seguito è perseguitato di questo principe, di questo mondo, però un giorno questo viene tolto e il re del re inizierà con il suo regno, pace per tutti, meraviglioso. Avete capito? Ci sono queste parallele, ci sono queste cose che ci portano un po' fuori dal nostro solito tran tran della giornata, dove ci incalliamo, ci arrabbiamo, diventiamo nervosi e le cose non vanno come vogliamo noi. E vi voglio portare un po' fuori in questa ottica. C'è molto di più di quello che viviamo noi qui. C'è molto di più. E se non lo vediamo, se non lo viviamo, è davvero una pizza questa vita. Davvero non è facile. Vi voglio portare a guardare a Efesini 3. Efesini 3, dove Paolo scrive a questa chiesa in Efeso. Paolo era qui, probabilmente a Roma, e scrive dalla prigione. E scrive questa epistola alla chiesa in Efeso, dove spiega tante cose, come funziona, che cosa è chiesa, che c'è interessante a sé per sé. Però arriva al capitolo 3 e vogliamo leggere i primi 13 versetti. Pagina 1164, per chi c'è la stessa versione, dice qui Efesini 3, 1 a 13. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniere di Cristo Gesù, per voi stranieri, puntini, 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 ci sono puntini da voi nella Bibbia, o trattino. Tutto un botto questa frase si ferma, si spezza, non l'ha finito la frase, e poi continua però. E vi spiego poi perché. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatomi per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli dei uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato, mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo della tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Un po' complesso, un po' confuso tutto quanto, e avete ragione, non c'è un filo logico, sembra. Però vi spiego anche perché è un po' così. Sembra qui che Paolo, scrivendo prime parole, dice: per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri. Poi mi è venuto in mente, ma che sto scrivendo? Ma qui, questi a Efeso sono già scoraggiati. Adesso li scrivo io, prigioniero, per voi. E poi lì non c'era il cancellino che si poteva cancellare. Gli è balenato questa cosa in mente e ha detto: ma se io continuo così, questi si scoraggiano del tutto. E si è fermato. Ha lasciato la frase incompiuto, ha iniziato a elencare, e vedremo adesso insieme, quattro pensieri, almeno io l'ho diviso in quattro, per quale c'è motivo di essere incoraggiati. E vogliamo vedere queste quattro insieme. Però, per farvi più concreto questa idea, immaginatevi adesso che oggi o prossima settimana ricevete una lettera da Edi o possiamo dire anche da Giovanni o da Bill Stendridge o da Tonino Salsero, da qualcuno che si è impegnato, che ha investito in questa chiesa. Lasciamo Edi, scrive Edi. Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Dragona, io Edi, ostaggio dall'ISIS. Prigioniero di Cristo Gesù, vi scrivo. Un bel macigno, no? Ci prenderebbero un bel magone. Ci mancherebbe la parola. Edi, nelle mani dell'ISIS. Avete capito? Non è incoraggiante, no? Ci butterebbe tutti giù. Questa era la situazione di Paolo. Per quello quando lui ha scritto queste cose, io prigioniero per voi, non poteva cancellare, adesso però vi spiego e vi incoraggio. Per quello dice poi al versetto 13, quindi, vi chiedo quindi, dopo che ha spiegato tutti questi vari motivi, vi chiedo quindi di non essere scoraggiati, di non scoraggiarvi. Avete capito perché ha lasciato quella frase così? È partito e ha scritto queste altre cose che vogliamo adesso vedere insieme. Prima cosa che vediamo, il primo punto, la durezza della vita. Paolo prendeva la sofferenza dai suoi amici lì a Efeso sul serio. Aveva chiaro che loro soffrivano. Lui stesso soffriva, tribolazione, era in carcere, non era una vacanza. Ce l'aveva chiaro che sofferenza c'è. E tra l'altro, questo libro, la Bibbia, è forse il libro più concreto che ci fa capire che le sofferenze sono inevitabili. Sofferenze fanno parte della nostra vita, mettiamocene in testa. Però il bello di questo libro, il bello di Paolo è che ci coinvolge nella sofferenza, ci fa vedere una visione alta, qualcosa in più della sofferenza, non solo vivere la sofferenza, io poverino, è così, però ci porta a vedere altro, perché la sofferenza, quando viene la sofferenza nella nostra vita, e penso che abbiamo tutti, io veramente poco fino adesso, quello che il Signore fa, però quando abbiamo subito la sofferenza, la nostra fede è un po' scossa. Vi ricordate Giovanni Battista? Giovanni Battista, 30 anni, predicava, razza di vipere, io sono la voce del Signore che grida nel deserto, ecco il Messia, ecco l'agnello di Dio che porta via il peccato. Fatto grande storia, un gran polverone, tanta gente li seguiva, era convinto di quello che diceva, aveva una fede, sapeva di che cosa parlava. Però più tardi lo troviamo in prigione. E la sua fede ha mandato un messaggio tramite i suoi discepoli a Gesù, ha detto, ma Gesù, sei veramente il Messia che aspettiamo o aspettiamo un altro? Qualcosa è successo, perché stava per essere decapitato e in questi giorni questa è una storia che diventa un po' più concreta per noi. Questa è la situazione di Giovanni Battista, anche per lui non era vacanza aspettare quella lama affilata calda che gli avrebbe tagliato la testa. E la sua fede è venuta un po' a traballare. E così è successo a quelli di Efeso, perché sapevano che Paolo stava lì, aspettando, forse anche lui, di essere decapitato. E quando soffriamo noi, o soffre qualcuno che ci è caro, sotto sotto facciamo la domanda come Giovanni Battista: ma Signore, se tu sei il Signore, se tu sei il Messia, se tu sei Dio, come fai io soffro? Io che sono il tuo servo. O qualcuno che è caro a noi, che forse è servito per tutta la vita il Signore, o comunque ha fatto una buona vita. Signore, perché proprio lui? Perché proprio lei? No? Ci vengono questi pensieri quando qualcuno soffre. Però Paolo si è fermato. Ha chiaro che la sofferenza è un problema per noi, si è fermato in mezzo alla frase, ha iniziato a elencare alcune cose che forse a prima vista non sembrano di incoraggiamento, ma adesso, come vediamo, ha iniziato a elencare alcune cose che sono di grande incoraggiamento, perché, e perciò alla fine dice, vi chiedo quindi, avendo spiegatovi queste cose, di non scoraggiarvi, di non buttarvi giù, di non rimanere paralizzato dalla sofferenza, perché quella parola che usa lì per scoraggiarvi è letteralmente, potremmo dire, perdere l'animo o perdere il cuore, essere paralizzato, o diventare addirittura a volte un po' amaro contro Dio, dice, ma Dio perché? E lui dice, non facciamo questo. E ci vuole incoraggiare. E così arriviamo al secondo punto, che io ho intitolato La meraviglia della grazia. Ci vuole far vedere la meraviglia della grazia. In questo testo che abbiamo letto viene varie volte la parola mistero. Mistero, grazia, Vangelo, sono tutti un po' la stessa cosa, perché lui dice, io di questo mistero, di questa grazia, sopra vi ho parlato, e adesso vi spiego anche che cos'è. Ma questo mistero, quando noi sentiamo la parola mistero, pensiamo a una cosa nascosta che dobbiamo indovinare, che dobbiamo scoprire, che dobbiamo fare indagine per capire che cosa è questo mistero. Però il greco, e anche Paolo che scriveva, dice qui il mistero è una cosa svelata, infatti dice anche che Dio l'ha svelata, perché... Sapete perché? Perché questo mistero è stato svelato, o un mistero svelato, già conosciuto? Perché non saremo mai arrivati. Nessun ragione umano, nessuna logica umana sarebbe arrivato a comprendere questo mistero, questa grazia, il Vangelo, la buona notizia. Nessuno sarebbe mai arrivato. Infatti il Vangelo... della grazia di Dio, la tua salvezza per grazia, questo è il grande mistero, questa è la grande cosa che abbiamo difficoltà, che forse non comprendiamo neanche fino in fondo. E mettiamolo un attimo in confronto alla legge, che conosciamo anche dalla parola, la legge o anche la regola d'oro. Gesù una volta ha tirato fuori anche, per fare chiarezza su questo, la regola d'oro, no? Vi ricordate la regola d'oro? Fai a altri quello che vorresti che loro fanno a te. Però sia i 10 comandamenti, sia la regola d'oro, non sono mai chiamato mistero. Perché sono completamente un'altra cosa del Vangelo. Il Vangelo non è, il Vangelo non è seguire i 10 comandamenti, essere bravi nella vita, applicare magari la regola d'oro, e poi ovviamente Dio ti benedirà, ti darà una bella vita, esaudirà le tue preghiere, e alla fine ti porta in cielo. Questo non è Vangelo. Questa è logica umana. Questo è quello che qualsiasi religione ti propone. Un elenco di regole, fai questo, fai il bravo, segui a me che io ti dico quello che devi fare, paghi a me e poi sarai nel nirvana, sarai nel cielo, sarai dove vuoi essere tu. Questo qualsiasi religione dice questo. Questa è logica umana, questo è un ragionare, non ci vuole tanto, non è mistero. Però non è il Vangelo non è logico. Il non ammazzare, non rubare, e è quello che dicono tutti. Ed è giusto che ci sia una ricompensa poi per questo, no? Però che cosa è il Vangelo? Che cosa è la grazia? Che cosa è questo mistero? È che il Figlio di Dio è venuto in terra e ha trionfato tramite sofferenze, ha vinto perdendo tutto, ho guadagnato tutto dando via tutto, ha risolto il tuo, il mio peccato facendolo proprio e ricevendo tutto la condanna per esso. Questo è il Vangelo, che qualcuno è venuto, l'ha preso al posto tuo e tu adesso, come Lutero dice, sei simul justus e peccator. Nel stesso momento che sei peccatore, sei anche giustificato. Giusto davanti a Dio, nonostante di essere peccatore, nello stesso momento. Questo non è logica umana. Questo è un mistero. Questo non è facile da comprendere. Nello stesso momento, un terribile peccatore, ma amato infinitamente, accettato, giustificato davanti a Dio, questo davvero è un mistero. Questo davvero è un mistero. Com'è possibile? Com'è possibile? E non ci saremmo mai arrivati con la nostra logica umana. Indipendentemente quanto cattivo sei, indipendentemente quanto hai combinato, se tu hai accettato Gesù, se tu credi in Gesù, tu sei giustificato. Com'è possibile? Salvato per pura grazia. Non c'è nessun merito. Ma com'è possibile? Questo è un mistero. Questo è un mistero. Se tu decidi di vivere secondo la legge, se tu decidi di vivere secondo questo pensiero che prima abbiamo illuminato delle leggi, della regola d'oro e così via, è vero, è logico e dovrebbe funzionare, però ti garantisco che prima o poi ti schiaccerà, perché nessuno è capace di vivere così. Ma se decidi invece di vivere il Vangelo, che hai abbracciato questa verità, che siamo salvati per pura grazia, avendo creduto in Cristo Gesù, indipendentemente di quello che abbiamo combinato e quello che siamo ancora, ma abbiamo capito che siamo infinitamente amati e accettati da Gesù, questo Vangelo, questo umanamente parlando non ha senso. Ma quando tu vivi questo Vangelo diventa sempre più meraviglioso e liberatorio per te. Quando tu poi mediti sopra, quando tu contempli Gesù e cerchi di guardare, ti rendi conto che è difficile a comprendere, difficile a capire. E dici, ma io non comprendo. E ti dico una cosa. Quando sei arrivato a questo punto, stai sulla strada giusta. Quando tu dici, no, io ho capito il Vangelo, io ho capito tutto, forse non hai capito niente. Perché il Vangelo è così profondo, è così meraviglioso, che tu puoi continuare a rifletterci sopra e cercare di capire ed è ancora più profondo. Gli angeli cercano di penetrare in questa verità, a capire. È una cosa straordinaria, una cosa straordinaria. E ti voglio chiedere, il Vangelo è questo per te? Il Vangelo è così meraviglioso per te che non ci riesci a non rifletterci sopra, a non ringraziare, a non meravigliarti giorno dopo giorno del Vangelo, di essere salvato per grazia, che qualcuno è intervenuto al di là di qualsiasi tuo merito, ha pagato al posto tuo. Meraviglioso. Questo è il Vangelo. Questo è quello che dice Paolo. Questo è il mio compito, di spiegare questo. E questo è già un motivo di essere veramente grati e essere incoraggiati. Io faccio parte di questo progetto meraviglioso che vediamo adesso. Così abbiamo visto la sofferenza è reale. Paolo ci dà un aiuto per superare, per affrontare la sofferenza nostra, la sofferenza di persone che stanno nella sofferenza. E poi abbiamo visto questo mistero della meravigliosa grazia, svelato perché incomprensibile per chiunque, abbiamo bisogno che sia svelato a noi, è profondo e lontano da qualsiasi ragionamento umano. È meraviglioso, più che contempliamo, più diventa liberatorio per noi, diventa questa grazia una gioia per andare avanti. Ok, vogliamo guardare al terzo punto che poi lui menziona, infatti questo progetto, Paolo dice io sono incaricato di far sì che questo messaggio arrivi a tutti. Infatti io l'ho chiamato questo terzo punto lo splendore della Chiesa, perché inizia a parlare della Chiesa adesso e dice questo mistero, il Vangelo della grazia, si è realizzato o produce la Chiesa. Versetto 7 a 9 dice, io ho questo compito di annunziare e manifestare il piano di Dio. Leggiamo un attimo qual è questa cosa. Nel 10 e 11 dice, capitolo 3, 10 e 11 dice, affinché, parla prima del piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dal più remoto età nascosto in Dio, poi dice io ho questo compito affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. E torniamo un po' da dietro adesso a capire questa cosa. Lui dice, c'era un disegno dall'eternità, un disegno di Dio, un piano di Dio. E questo piano di Dio lui ha descritto precedentemente nel primo capitolo, ovviamente non possiamo adesso studiare tutta la lettera, ma prima scrive agli Efesini, dice io sto in ginocchio, io prego per voi, Efesini, affinché Dio vi dia sapienza e rivelazione per conoscere in che progetto, in che speranza, in che gloria voi siete stati coinvolti facendo parte della Chiesa. Poi dice, adesso vi spiega che cosa è il progetto, versetto 22 del primo capitolo dice, ogni cosa Dio ha posto sotto i suoi piedi, sotto i piedi di Gesù, e lo ha dato per capo supremo della Chiesa. Dice, questo è il progetto di Dio dall'eternità, di prendere, di raccogliere tutte le cose e metterle sotto Cristo Gesù. Adesso vi spiego una cosa, quando ho scoperto questo mi ha sconvolto. Questo è il puro contrario della sofferenza. Ascoltatemi bene. Questo raccogliere, mettere insieme e mettere sotto Cristo tutte le cose, è il puro contrario della sofferenza. Adesso vi spiego che cosa è sofferenza. Sofferenza è cadere a pezzi. E purtroppo tutto, ma tutto, e ripeto, tutto intorno a noi, incluso noi stessi, cade a pezzi. Lascia un po' il pranzo che hai preparato oggi, lascialo sul tavolo per 2 settimane. Non toccarlo, anzi, per 2 mesi, poi viene l'ASL a chiudere la casa. Un anno, casca a pezzi. Ma che cosa è, per esempio, la malattia, la morte? È il nostro corpo che cade a pezzi. Infatti, siamo magari nell'età più vigoroso, pieno, in pieno forza, però aspetta 50 anni, o aspetta 100 anni, 200 anni, dove sei? Casca tutto a pezzi e ci fa soffrire. Questo cadere a pezzi ci fa soffrire, fisicamente, a volte anche emozionalmente, quando qualcosa casca a pezzi ci fa soffrire. Ma non solo, disastri ambientali, che cos'è? La natura che casca a pezzi. Ok? O la società casca a pezzi, matrimoni cascano a pezzi, famiglie cascano a pezzi. E ci fa soffrire. Questa è sofferenza, cadere a pezzi. O razzismo, guerra, violenza, che cos'è? Relazioni di persone, persone che dovrebbero stare insieme in armonia, cascano a pezzi. Si dividono, separano e c'è sofferenza. Ecco. Ecco il progetto di Dio, ecco il Vangelo, ecco la buona notizia. Ecco qualcosa che ci deve far saltare di gioia. Dio c'ha un progetto di fare il contrario di quello che succede, questo cadere a pezzi, da quando succede? In Genesi 3, Adamo ed Eva hanno peccato, quando è entrato il peccato è iniziato a cadere a pezzi, tutto quanto è incluso nella natura, le stelle, tutto cade a pezzi, da Genesi 3, però Dio c'è un progetto, ce l'ha permesso, promesso, ha detto, io rimetterò tutto insieme, raccoglierò, rimetterò a posto tutto quanto in perfezione, torniamo a Eden, dove tutto doveva essere in armonia, perfetto, non cadere a pezzi, unito, serenità, torniamo a questo. Tutto quanto raccoglierà Dio sotto e mette sotto i piedi di Cristo. Questa è Chiesa. Questa è Chiesa. Questo è il progetto di Dio. Questo è straordinario. Spero che avete possibilità di riflettere su questo durante la settimana. Questo è straordinario. Questo cambia la nostra visione della vita, della sofferenza, di tutto quanto. Questo ci porta a questo secondo livello. Questo ci porta al di là di lamentarci per mal di testa, la sofferenza, cade qualcosa a pezzi, non funziona qualcosa. Ci porta al di là. Questo è Vangelo, questa è buona notizia. Dio c'ha un progetto di rimettere tutto in ordine, di rimettere tutto insieme, di raccogliere tutto insieme. Unire, mettere insieme, guarire, creare unità, armonia. Come era Eden? Di nuovo una perfezione che durerà per l'eternità. Questa è roba grande. Questo più che rifletto, più mi fa scoppiare il cervello. Questo è meraviglioso. Questo è Vangelo. Questa è buona notizia. E Paolo dice, questo piano è perfetto. Sapete come io riesco a spiegarlo meglio di tutto a tutti? Sapete quale è la manifestazione migliore per spiegare questo progetto? Che ha detto Paolo? La spiegazione migliore, la manifestazione, la concretizzazione di questa cosa, la migliore cosa è la Chiesa. Sapete, la Chiesa non è un club che ci diamo appuntamento alle 10, poi arriviamo alle 11. E stiamo un po' insieme e facciamo un po' di regole come vogliamo funzionare, poi cantiamo un po' e uno fa un discorsetto. Non è questo, ragazzi, non è questo. Chiesa è il progetto pilota, è il prototipo dell'universo redento. Questa Chiesa che non vi siete scelte, Dio vi ha messo insieme ha detto: questo è il mio progetto per far vedere al mondo, a tutti, dice Paolo, che cosa succede quando penetra il Vangelo, che inizia a mettere insieme. Vi ricordate? Lui ha detto che voi stranieri, parla ai Efesini, siete eredi con noi. Sapete che cosa parla? Razzismo. Gli ebrei, noi, Paolo era ebreo, diceva noi siamo i titolari delle benedizioni di Dio. Dio è nostro e voi tutti pagani e stranieri state fuori, state alla larga, perché siamo noi i prediletti, siamo noi i titolari della benedizione di Dio. Ecco il progetto, ecco il Vangelo, ecco la cosa di Dio che supera il razzismo. Per quello ho detto, è bello vedere tante nazioni qua dentro, perché nella Chiesa questo è superato. Fa di tutti un solo popolo. Basta a mandare i romeni a casa, gli africani rimangono in Africa, i cinesi non vogliamo. Questo non devono essere discorsi tra di noi, ragazzi. Questo è triste, è triste, è triste assai. Perché è contro il progetto e questo è contro il Vangelo. Il Vangelo è rimettere insieme. So che costa, perché noi siamo andati avanti e abbiamo preso un sacco di cose che adesso siamo noi titolari di questa bella terra, è nostra e guai a chi viene. Però c'è un altro livello, c'è un altro livello. Dobbiamo guardare oltre. Non è finito con queste cose materiali che abbiamo. C'è molto di più. E la Chiesa, Paolo dice, la Chiesa, voi oggi potete dimostrare questa cosa. Dove famiglie sono riuniti, dove l'odio è superato, dove c'è guarigione tra coppie, dove le cose vengono di nuovo riunite, dove il razzismo è abolito, dove regna l'amore. Mi sembra che ci ha sentito una volta che Gesù ha detto: all'amore che avete tra di voi vi riconosceranno che siete i miei discepoli. Non è Chiesa questo? Chiesa non è questo teatrino che ci organizziamo e poi dire: noi siamo Chiesa. No, è l'amore che abbiamo tra di noi. Questo riunire, questo rimettere insieme quello che il peccato sta separando, che sta cadendo a pezzi. Quella è Chiesa. Durante 7 giorni che ci amiamo gli uni gli altri, che ci aiutiamo gli uni gli altri, che facciamo vedere a questo mondo che noi siamo uniti, anche se siamo famiglie diverse, retroscene diverse, nazionalità diverse, però ecco, ci vogliamo bene. Il ricco e il povero, il bianco e il nero, siamo di nuovo uniti. Questa è Chiesa, questo è Vangelo. Non a stare un po' insieme per 2 ore e poi faccio cavoli miei e tu fai cavoli tuoi. Non avevo capito niente. E Paolo dice, quando abbiamo capito questo, che Chiesa in fin di conto è un gruppo, una famiglia che si aiuta a sopravvivere, e forse abbiamo bisogno un po' di persecuzione, che iniziamo a aiutarci a sopravvivere veramente e non vivere ognuno per conto suo, finché non abbiamo capito che Chiesa in fin di conto è una famiglia che si aiuta a sopravvivere, perché è diretto verso il cielo e c'ha il compito di mostrare a questo mondo il Vangelo nell'amarsi gli uni gli altri, nel rimettere insieme le cose. Come il popolo di Israele, il popolo di Dio nel vecchio patto, che compito ci aveva? Voi fate questo e le altre nazioni vedranno che io sono Dio. Noi siamo il popolo del nuovo patto, del nuovo testamento, il popolo di Dio. E Paolo ci dice, vivete questo raccogliere sotto un solo capo, vivete questo amare gli uni gli altri, a condividere, a essere ospitali, a aiutarsi gli uni gli altri. Vivete questo e dimostrate a tutti, e parlava a tutta la gente il Vangelo. Ma non solo, qui c'è un altro livello ancora più pesante, più grosso, e dice anche che oggi viene dimostrato ai principati e alle potenze. Qui parla di angeli e demoni. Noi come Chiesa abbiamo questo meraviglioso compito e privilegio, mentre viviamo insieme, mentre ci vogliamo bene, mentre abbiamo capito che cosa è Chiesa e viviamo Chiesa, questo spiega agli angeli, ai demoni, l'infinita sapienza, il progetto meraviglioso di Dio. Perché loro non lo sanno. Dio non glielo ha detto. Però possono guardare a noi. Immaginatevi questo. No, torniamo, faccio un attimo un riassunto e poi andiamo al quarto punto. Abbiamo visto allora, la vita è dura, c'è sofferenza perché cadiamo a pezzi. Accettiamo questa cosa, sofferenza ci sarà, te la garantisco, nella vita, nella tua vita, nella vita degli altri cari intorno a te, perché cadiamo tutti a pezzi, perché tutto il mondo cade a pezzi, perché tutto cade a pezzi, sofferenza c'è. Però Paolo ci incoraggia, ci dice, guarda il Vangelo, guarda il mistero del Vangelo, non per merito tuo, ma perché Cristo Gesù, il Figlio di Dio è venuto, Lui che era libero si è fatto legare alla croce, anzi l'hanno inchiodato per dare a te libertà. Lui ha perso tutta la sua gloria in cielo, per che cosa? Per dare gloria a te. Vi ricordate Romani 3? Tutti sono brividi della gloria di Dio. E Cristo è venuto, ha perso la sua gloria per poter dare a noi la gloria che noi abbiamo perso. Il Vangelo è meraviglioso e se pensi che l'hai capito, ritornaci sopra, vai a riflettere, è profondo, non ci arriverai mai in fondo a comprendere la grazia di Dio, il Vangelo. Poi abbiamo visto questo meraviglioso progetto, per un motivo o all'altro siamo stati coinvolti, siamo adesso noi, Chiesa, in questo progetto, questo Vangelo che dice noi raccogliamo tutti sotto un solo capo, mettiamo tutti insieme. Chiesa, e questo dimostra al mondo che cosa Dio ha in mente. Perciò Chiesa è molto di più di quello che tu pensi. Godi, apprezza Chiesa e vivi Chiesa, perché fai la cosa giusta, fai la scelta giusta quando dai tutto l'enfasi a questo progetto Chiesa, perché è il piano di Dio. Poi arriviamo al quarto punto e con questo concludo, però è ancora una bella bomba anche qui. Se comprendiamo quello che abbiamo capito, ci sarà serenità nella nostra vita. Come funziona allora, a proposito della sofferenza? Nessuna sofferenza viene nella tua vita per nulla, per niente. C'è un motivo dietro. Nessuna sofferenza può farti veramente del male e tutta la sofferenza è per la gloria. E vi spiego. Dennis Walters, 17 anni in America, cheerleader, era una ragazza gioiosa, seguita, facevano quelle, quando vedete le partite, c'erano queste ragazze che fanno i pom-pom, come si dice, e fanno gioire tutti. Era una ragazza così, un giorno è inciampato e non ha dato gran caso, però poi quando è salito le scale ha capito che le gambe non funzionavano tanto bene e si sentiva stanca, così si è messa a dormire. Quando si è svegliato, dalla vita in giù era paralizzato. Non ha capito che cosa succede, ma entro la sera era paralizzato dalla testa in giù. 17 anni. Era passato un po' di tempo, i dottori, tutto quanto, entro poche settimane ha perso la vista, bloccata, ferma così, 17 anni. Era una rara forma di sclerosi multipla che proseguiva in un modo rapido, in un modo strano. E lei era nella stessa stanza dove era Johnny Erickson. Avete presente Johnny Erickson? Anche lei, 17-18 anni, faceva un tuffo nel lago, colpiva una roccia con la testa e rimane paralizzata da qui in giù. E le due stavano nella stessa stanza a Baltimore, nel centro di recupero. E mentre Johnny Erickson lottava con la sua sofferenza, cercava di capire ma che senso c'ha, c'era questa ragazza Denise a fianco, che quasi non parlava, che stava lì fermo, e ogni sera veniva la mamma e leggeva la Bibbia e pregava con lei. Mamma e figlia credevano in Dio e continuavano la loro vita. Johnny a fianco non capiva che cosa succedeva nella sua vita e vedeva anche questa vita di Denise. E 4-5 anni dopo Denise è morta. E questa ha sconvolto ancora di più Johnny, che cercava di capire perché soffriva lei. E lei ha trovato alcune risposte, ha detto la sofferenza ti porta a crescere di più spiritualmente, a modellarti come il Signore vuole. E poi la sofferenza, si dava un'altra ragione, la sofferenza è anche per gli altri intorno a te una testimonianza che Dio c'ha tutto sotto controllo. Però, diceva, perché la morte di Denise? Crescere spiritualmente era ferma lì. Una testimonianza nessuno l'ha vista, solo la mamma veniva. E mentre lei lottava con questi pensieri, venivano le sue amiche e le hanno letto Efesini 3, capitolo 3, versetto 10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi. E hanno ragionato su questo e poi si sono ricordate che Giobbe, la sua sofferenza era come un teatrino davanti ai figli di Dio, che guardavano come Giobbe soffriva, vi ricordate la storia? E poi Johnny ha capito. Johnny ha capito quando ha riflettuto su queste cose. E non so se avete capito pure voi. Però faccio un altro esempio. Immaginati, adesso c'erano questi programmi tipo il testimone, immaginati che domani c'è un troupe televisivo che riprende ogni tua azione, ogni parola, addirittura con una macchina speciale possono vedere i tuoi pensieri e lo trasmettono su tutti gli schermi, su tutti i dispositivi in tutto il mondo. Sei numero uno per un giorno. Immaginati. Domani c'è la possibilità che tutto il mondo vede tutto quello che pensi, che fai, come... Ovviamente avremo un bel impatto per la nostra vita, vero? Ci daremo da fare a presentarci il migliore possibile condotta, comportamento sia esteriore che interiore, no? O forse poi ti verrebbe un'idea, dice, ma io avevo sempre questo desiderio di... questi pensieri così preziosi e speciali per me, a dirlo a tutti. E c'è l'occasione. Per forza non abbiamo capito che siamo già in TV. Sono miliardi e miliardi di angeli e demoni che vedono la tua vita oggi. E quando Johnny ha capito questo, ha capito perché ha sofferto Denise. E ha scritto un biglietto di condoglianza alla mamma. E ha scritto questo. Gli angeli i demoni. Stavano spalordito nel vedere con quale pazienza e senza lamentarsi Denise ha portato la sua sofferenza fino a entrare in gloria. Nessuna sofferenza è inutile. Se abbiamo questa visione alta, a che cosa serve? Serve a dimostrare insieme, e poi ascoltatemi bene, la sofferenza va vissuto e insieme alla Chiesa dimostriamo agli angeli principali che cosa è il Vangelo, come il Vangelo penetra anche la sofferenza e il nostro comportamento nella sofferenza. Tutta un'altra storia adesso è la sofferenza, vero? Nessuna sofferenza è inutile. Nessuna sofferenza è inutile. Poi abbiamo detto la sofferenza, e sto ancora a questo quarto punto per cercare di rafforzare questi concetti affinché lo comprendiamo, perché c'è grande serenità quando abbiamo la visione giusta sulla sofferenza. Che Paolo questo doveva fare, quando si è accorto, ha tagliato la frase a metà, ha detto adesso vi spiego un attimo la sofferenza. Abbiamo detto nessuna sofferenza è inutile, la sofferenza non ti può fare del male, la sofferenza veramente non ti può fare del male. Paolo dice io prigioniero di Cristo Gesù, non sono prigioniero dei Romani. Non è che sono loro che mi tengono qui in prigione, mi torturano e un domani mi tagliano la testa. Io sono libero. Io sono libero, la mia missione è di dimostrare al mondo questo, al mondo invisibile, il Vangelo e come il Vangelo mi ha cambiato. Questa missione io posso fare ora anche in prigione. Perciò nessuna sofferenza ci può togliere quella missione che abbiamo di vivere il Vangelo. Forse proprio nella sofferenza si vede di più. Paolo aveva questa convinzione, ascoltate un attimo che scriveva in 2 Corinzi 11, dice, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, Paolo è stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, pericolo sui fiumi, pericolo dei briganti, pericolo dei connazionali, pericoli da parte di stranieri e così via. Se bisogna vantarsi, scrive Paolo, mi vanterò della mia debolezza e la sua grazia che mi basta. Paolo diceva, la mia missione, il compito che hai ricevuto di presentare la grazia, di presentare questo mistero, di presentare la Chiesa, questo progetto di Dio di raccogliere tutto sotto un solo capo, nessuno, nessuna sofferenza mi può fermare. Non è possibile che mi possano fermare. Paolo ci aveva chiaro nella vita per che cosa viveva. Non era per questo mondo, non era per le cose fisiche che viviamo, che vediamo, ma per le cose che non vediamo. Viveva su questo secondo livello. La sofferenza non ti può togliere l'obiettivo dalla tua vita, non ti può togliere la motivazione, lo scopo della tua vita che il Signore ti ha dato. E poi la terza cosa che abbiamo detto, la sofferenza è per la tua gloria. Così diceva Paolo, no? La mia sofferenza, che nel versetto 13 dice, le mie tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Strano questa cosa. Paolo soffre e io ho benefici. Queste sono le parole che descrivono Gesù, vero? Gesù, abbiamo detto che era libero e si è fatto legare. Era cacciato fuori. A proposito, questa è l'unica sofferenza che ti può fare del male. Essere cacciato fuori da Dio. L'unica sofferenza che ti può far male. E Gesù l'ha subito, l'ha preso, per far sì che tu e io abbiamo un libero accesso. Lui è stato cacciato fuori, abbandonato, affinché noi abbiamo ricevuto la gloria che ci mancava. La sua sofferenza, la nostra gloria. Ed ecco Paolo, che meditando, camminando con questa grazia, è diventato sempre più simile a Gesù. Ed ecco Paolo che soffre e dice: la mia sofferenza è per voi, la mia sofferenza è la vostra gloria. In altre parole, è diventato come Gesù, molto simile a Gesù, però perché lui ha sofferto in un certo modo, gli altri sono stati edificati. E questo penso che anche a voi ci è successo, no? Abbiamo visto una persona che soffriva, ma soffriva col Signore, soffriva con questa alta visione, e siamo stati edificati noi. Quanti di noi sono stati edificati da Johnny Erickson, che adesso ha 75-80 anni, che paralizzato da qui in giù da 17 anni ha sofferto, e noi siamo stati edificati. La sofferenza, la tua sofferenza, può essere la gloria di qualcun altro, può essere di edificazione per qualcun altro, però solo se c'hai questa visione alta della sofferenza che Paolo aveva, che ha capito che la sofferenza di questo mondo non c'ha niente a che fare con la gloria che ci aspetta. Vi ricordate Romani 8, dove dice: infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata. Quando credi che c'è questa gloria nel cielo, quando tu credi che andremo di là, che la vera vita è di là, non è qui, quando tu hai capito che qui è solo un'ombra di quello che è veramente la vita, le sofferenze di questa vita non hanno paragone per la gloria che sperimenterai di là. Però se non ci credi e sei tutto attaccato a questo coso materiale, al tuo corpo fisico, alla tua salute, tutto concentrato su di te, su queste cose che si vedono, ci credo che soffri e la tua sofferenza c'ha poco impatto. Però quando abbiamo questa visione alta, quando sappiamo che c'è di più, quando abbiamo compreso che c'è quell'altro mondo e questa sofferenza qui ha un certo significato, non ci può fare del male, non ci può togliere l'obiettivo, non ci può fermare, non è inutile, e per la gloria, allora Paolo può dire alla fine: vi chiedo quindi, avendo capito questo, avendo elencato, avendo spiegato questo, vi chiedo quindi, vi esorto quindi, di non scoraggiarvi, di non rimanere in quella strada senza uscita di routine, di soffrire e piangervi addosso. Vi chiedo quindi, vivete Chiesa, godete questo privilegio di far parte di questo progetto di raccogliere tutto sotto un solo capo, il contrario della sofferenza, che è già iniziato qui, con questo gruppo qui, con questa Chiesa qui. Preghiamo. Signore, aiutaci a guardare oltre, a comprendere che cosa è Chiesa, a comprendere questo piano che tu c'hai dall'eternità, di raccogliere, di rimettere insieme tutte le cose sotto un solo capo. E grazie che possiamo partecipare in prima linea, essere il progetto pilota per questo, era il prototipo di quello che tu stai facendo. Aiutaci a comprendere piuttosto a lamentarci, piuttosto a cercare di evitare la sofferenza e cercare il nostro e il mio bene, ma aiutaci a comprendere che cosa è Chiesa, dove il bene del meno fortunato è al centro dell'attenzione di tutti. E dove ci aiutiamo, dove viviamo insieme, dove ci amiamo veramente, non solo con parola, ma con i fatti. Aiutaci di entrare in questa ottica, di lasciare indietro tutto questo mediocrità, questo inutile cercare di guadagnare benessere e importanze in questo mondo fisico, ma di renderci conto del meraviglioso progetto che, in quale tu ci hai innestato, mettendoci all'interno della Chiesa. E di godere questa gloria, questa grazia, questo Vangelo che è così profondo. Aiutaci, caro Padre, aprici la mente, fa sì che queste parole ci possano accompagnare e cambiare veramente i nostri intenti. Amen. Amen.